Buongiorno, oggi è mercoledì 3 aprile, siamo da poco passati al nuovo orario con politica dintorni, quindi non più alle 10.45 come prima, ma alle 11.15, adesso sono le 11.15 e rotti e quindi siamo qui con voi. Allora, il lunedì vanno in onda le puntate con l'avvocato Salvagni, il mercoledì, cioè oggi, sentiamo ancora Alberto Piccione, nostro esperto di cybersicurezza, su questo anno delicatissimo dal punto di vista elettorale ed altro, e poi il venerdì invece siamo con Simona Mangiante, una interessante intervista che riguarda lei, il suo profilo, il Russiagate, e quindi indirettamente anche le elezioni negli Stati Uniti. Oggi dunque è mercoledì con Alberto Pelliccione, ancora una volta mi scuso per la qualità dell'audio, ma insomma l'abbiamo pescato in capo al mondo, però è un'autorità di riferimento in questa materia e ha il vantaggio di essere un po' sganciato da certe logiche industriali e anche da logiche pseudopolitiche italiane ed europee, lavorando per grandi aziende internazionali o ha lavorato anche in modo autonomo, aveva fondato la sua azienda Reacta, che aveva trovato un metodo rivoluzionario per contrastare diciamo i virus e gli hackeraggi informatici, ed è poi stata acquisita dalla IBM, nella quale poi lui è stato un alto dirigente prima di andare ad occuparsi di intelligenza artificiale. Beh, con Alberto Pelliccione, insomma, parlavamo anche della normativa europea in via di elaborazione, da poco approvato il Digital Services Act, e entrerà in vigore tra poco la seconda parte del Digital Services Act, quello che riguarda, insomma, dal 2026, quello che riguarda le aziende più piccole, per ora riguarda i GAFA, i grandi operatori dell'internet. Si parla, insomma, delle regole che impongono la rimozione di contenuti considerati fake, eccetera, eccetera, insomma, tante regole. Non siamo andati tanto nello specifico, continuiamo però in questa parte, entriamo in temi un pochino più delicati. Dicevo che prossimamente entrerà in vigore anche il Media Freedom Act, e questo, insomma, fa un combinato disposto di regole che da un certo punto di vista potrebbero anche rappresentare una minaccia per l'informazione. Insomma, sono parecchie cose da discutere, e quindi con Alberto Pelliccione il punto è un po' anche questo. Se prendiamo per esempio il blog di Seymour Hersh, quello che aveva, un giornalista premio Pulitzer, quando lavorava nel mainstream si era guadagnato il premio Pulitzer per l'inchiesta sul Vietnam, insomma, e poi ha creato il suo blog, e nel suo blog ha rivelato che da fonti sue e da lui ritenute credibili, insomma, il sabotaggio del Nord Stream sarebbe stato compiuto dai servizi statunitensi o per conto o comunque coordinato da loro. Insomma, questa rivelazione avrebbe rischiato di essere cancellata immediatamente se qualcuno avesse ritenuto che fosse un fake. Perché ci sono i flagger privilegiati, perché ci sono i media privilegiati che hanno tempo per obiettare, mentre i blogger insomma non ce l'avrebbero. Ecco, queste sono alcune distorsioni possibili di quella regola. È ancora tutto da vedere, è ancora tutto a venire, ma cerchiamo di capire un po' meglio che cosa significhi questo Digital Services Act con i suoi limiti, insomma.
Beh, infatti siamo in una fase di evoluzione che non è stata chiaramente ancora completata, e guardiamo cosa è successo all'interno di Meta, di YouTube, di Twitter. Che cosa hanno fatto? Tutte queste aziende nel corso del 2023, anche 2022 se non sbaglio, hanno ridotto in maniera abbastanza importante tutti quanti i team che facevano appunto garanzia, rimozione di contenuti e moderazione, sono stati sostituiti poi da sistemi di intelligenza artificiale. Ed infatti il DSA, una delle richieste esplicite del DSA è quello di spiegare nella fase di reportistica annuale qual è il livello, sia qual è il livello di rischio, ma anche qual è il livello di errori che questi sistemi possono avere. E per fortuna che qualcuno ci ha pensato a richiedere questi numeri, perché riducendo, come è accaduto in maniera estremamente drastica, riducendo i team di moderazione a livelli praticamente essenziali e sostituendoli con tool che funzionano magari all'80%, in quel 20% che rimane su un flusso di informazioni che è così massivo, significa avere una quantità esorbitante di errori da un lato e dall'altro. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Servirebbe un meccanismo di garanzia, secondo me, che non c'è nessun incentivo ad investire per garantire poi la qualità dell'informazione, e c'è anche un secondo problema che diventa poi quello di cosa diventa fake news e cosa no. E c'è stata una diatriba riguardo YouTube ad un certo punto aveva smesso di rimuovere i video che parlavano di alterazioni al conteggio dei voti, cioè, quindi sul fatto che durante le elezioni i voti fossero alterati, il riconteggio fosse stato alterato. Inizialmente venivano tutti quanti banditi, poi YouTube scelse di non rimuoverli più, questo perché dissero che comunque dice, ok, può essere una fake news, però non possiamo prevenire il fatto che qualcuno vuole esprimere un'opinione su quello che sia un processo. Quindi ci si va a scassare delle nicchie che diventano decisamente complesse da perché a quel punto cos'è una fake news? Se il conteggio è stato toccato, qualcuno deve parlarne. Se non è stato toccato, ma qualcuno vuole parlarne, lo rimuoviamo perché sta facendo disinformazione. Diventa molto molto complicato. Se lo lasciamo in mano ad un AI questa cosa, peggiora soltanto. Quindi purtroppo, di nuovo, non c'è un incentivo, le risorse allocate altrimenti vengono automatizzate con dei tool di dubbia efficacia, delle quali non abbiamo nessun riscontro, e ci ritroviamo a avere il sistema si informa in maniera erronea, e tante altre volte invece ci preclude l'accesso all'informazione che c'è. Questo è un grandissimo problema.
Ecco, qui insomma abbiamo affrontato due problemi insieme, un po' i limiti del DSA, come dice lui, cioè il Digital Services Act, questa normativa europea che si impone teoricamente di definire i margini possibili di errore, ma come farlo, quando, perché insomma è un po' difficile, e poi anche il problema effettivamente dei disinvestimenti dal punto di vista del controllore umano delle grandi piattaforme, e quindi ci sono errori possibili. Beh, un esempio era quello dei famosi pezzotti, quelli che trasmettono illegalmente le partite, per intenderci, insomma. Ecco, è stato usato un software di intelligenza artificiale per arrivare a individuarli e bloccarli, però purtroppo ci sono finiti in mezzo anche diversi siti che non c'entravano niente, e quindi come facciamo in questi casi?
Allora, l'umano può essere sicuramente accompagnato da un AI, anzi dovrebbe esserlo, perché a livello di algoritmico abbiamo un vantaggio, o meglio, noi umani abbiamo uno svantaggio. Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, ha fatto uno studio assolutamente magistrale su quelli che sono i bias del processo decisionale umano e tutti i tempi, e dimostrando che i giudici che approvavano le richieste di asilo prendevano decisioni diverse e venivano influenzati da fattori come l'ora della giornata, cioè se era prima del pranzo, dopo del pranzo, se fuori era bel tempo o se fuori era caldo, era freddo. Quindi noi attraverso un processo che viene pesantemente influenzato da dei fattori che noi neanche consideriamo, che poi ci fanno fare prendere delle decisioni in questa direzione. Che è problematico. L'AI è privo di rumore, può avere dei bias, chiaramente, che vengono dal vengono allenati, trainati i modelli, però gli algoritmi sono sempre privi di rumore, quindi una decisione che viene presa oggi in dato un contesto, domani sarà la stessa, che per un umano non è. E quindi, avvicinando due sistemi, uno basato su intelligenza artificiale che è privo di rumore, quindi prende comunque la stessa decisione, che dovrebbe essere oggettiva, quindi. Ed un umano che invece valida poi la decisione dell'AI, è un meccanismo che si rafforza, quindi è un meccanismo molto positivo. Lasciare invece l'AI libera di decidere senza una supervisione umana a quel punto, di quel 20% di errori, 10% di errori che possa essere, diventa invece estremamente problematico.
Ecco, quindi avete capito, nonostante insomma il rumore che non ha l'AI, cioè l'intelligenza artificiale, ma ha questa comunicazione, nonostante tutto questo, dicevo, avete capito che senza l'umano l'intelligenza artificiale non va lontano. Ecco, bello slogan, no? Sì, insomma, il problema sta un po' tutto lì, che le aziende risparmiano, non hanno stimolo a investire in personale umano e quindi cercano di automatizzare i processi, e questo è un rischio sia per la libertà di voto, perché insomma diventa anche più possibile manipolare il voto, cosa determinante in quest'anno, perché come ha detto Pelliccione nella scorsa puntata, il voto elettronico sarà sempre più la norma e diventa inquietante anche dal punto di vista poi della gestione dell'informazione e quindi della stessa libertà di informazione e di espressione. Mi scuso ancora una volta per la qualità dell'audio, ma considerando l'importanza e l'onestà di questa intervista vi proporremo probabilmente ancora una puntata la settimana prossima. Quindi appuntamento ancora mercoledì prossimo e vi ricordo che d'ora in poi gli appuntamenti con Politica Dintorni sono tutti alle 11:15 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Buona giornata.